Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Sapete qual è un desiderio di ogni essere umano? Più del cibo. Allora, ogni uomo cerca cibo per sopravvivere, ma desidera qualcosa più di quanto desidera il cibo. Cosa che desidera? Ogni uomo. Allora, ci sarebbero varie cose, si potrebbe dire amore, questo. Una cosa che gli uomini vogliono è la libertà. La libertà. Qual è il contrario di libertà? Che parola si potrebbe usare? Schiavitù, schiavitù. Essere schiavi, soprattutto sotto il giogo, il controllo di un padrone malvagio, è una cosa terribile. Anche se uno schiavo ha tutto quello che serve per sopravvivere, non sta bene finché è schiavo. Che gioia quando riesce a liberarsi. Chi ha letto molto, Manuel ha letto tanto, e ci sono ogni tanto degli popoli che sono schiavi di un altro popolo, o individui, e loro fanno del tutto a grandi sacrifici, perfino la morte, nel cercare la libertà. La libertà nel cuore dell'uomo vale più della vita fisica. Gli uomini sono disposti a rischiare e perdere la vita per cercare la libertà. E noi vediamo questo nella storia del mondo. Tante volte popoli che combattevano perdendo a volte nella speranza di trovare la libertà. Eppure molto spesso nella storia del mondo non è stato possibile essere liberati. In molto della storia del mondo, al tempo degli egiziani, il popolo di Israele era schiavo in Egitto per quanto tempo circa? 400 anni, generazione dopo generazione, serviva un'opera di Dio per liberarli. Al tempo dell'Antico Testamento, al tempo di Roma, nel Nuovo Testamento, c'erano schiavi che sono nati, cresciuti e morti come schiavi. Dio ci ha creati per essere liberi. La schiavitù in ogni sua forma è dovuta al peccato. Pensate a questo. Pensiamo alla schiavitù come schiavitù di un uomo che possiede e domina su un altro uomo, un altro essere umano. Certamente c'è quella schiavitù. Ma esistono tanti altri tipi di schiavitù. Noi non siamo schiavi di altri uomini come una volta, ma non vuol dire che non ci sono schiavitù oggi. Per esempio, oggi conosciamo tutti, se guardiamo in giro, schiavitù di abitudini. Uno che è un dipendente dal fumo o dall'alcol o dalla droga è una schiavitù. C'è quelli che sono schiavi del gioco di azzardo. Rovinano la propria vita, rovinano la famiglia, sperando di vincere. È una schiavitù. Però ci sono altri tipi di schiavitù. Una schiavitù molto comune, schiavo di cosa pensano gli altri. Vogliamo l'approvazione degli altri, perciò non valutiamo le decisioni in base a cosa è giusto, cosa è saggio, ma cosa mi farà non essere visto male dagli altri. Qual è una schiavitù? Una schiavitù molto forte. Sempre timoroso di non essere visto male, di volere la loro approvazione. Una terribile schiavitù. C'è un altro schiavitù molto diffuso che spesso abbiamo noi. La schiavitù di falsi pensieri. Falsi ragionamenti. Se tu hai un pensiero falso, Tu sei schiavo di quel pensiero falso. Controlla quello che tu fai. Controlla le tue decisioni. Controlla il tuo comportamento, perché tu hai questo ragionamento falso, storto. Abbiamo parlato domenica scorsa di discorsi profani, discorsi dove Dio c'entra, ma nel discorso, e potrei dire nei pensieri, escludiamo Dio. Quindi se io ho una prova, ah, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, io sto escludendo Dio. È un discorso, un pensiero falso. E in base a quel pensiero, no, 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 ed io cambio direzione e non cammino più nella via giusta, perché sono schiavo di questo pensiero falso. È una schiavitù bruttissima. La pornografia, una schiavitù molto diffusa oggi che danneggia molto. Lamentarsi è una schiavitù, perché è un'abitudine. Mi abituo a lamentarmi. E quanto è brutto. Era una schiavitù. Ci sono tanti, tanti tipi di schiavitù. In realtà, tutti questi schiavitù sono forme della vera schiavitù. Quella schiavitù che domina sull'uomo dalla sua nascita. E sto parlando della schiavitù del peccato. Di natura, noi nasciamo già schiavi del proprio peccato. Il peccato è un duro e cattivo padrone. Quando Gesù parla di andare a Lui per prendere il suo giogo, dice il mio giogo. Ricordate i due aggettivi? Il mio giogo è dolce e leggero, perché il giogo del peccato è un giogo duro e pesante. Allora, il nostro peccato di natura domina su noi e ci fa fare tanto male, ci fa fare del male a noi stessi, ci fa fare del male agli altri e ci fa allontanarci da Dio. Pensa a quanto il tuo peccato, anche ultimamente, ti ha fatto fare del male. Quanto ti ha fatto? Può essere i ragionamenti falsi, abitudini brutte di modo di agire o parlare, modo di comportarti, può essere in mille forme. Pensate con me quanto ognuno, quanto il proprio peccato ha fatto male. Questo, no, nessuno mi ha mai fatto male. Nessuno minimamente mi ha fatto male quanto il mio peccato mi ha fatto male. Io ho macchiato la mia anima. Nessuno ha mai macchiato la mia anima, se non solo io. Io ho mancato la mia anima con il mio peccato. I nostri peccati danneggiano gli altri. I nostri peccati ci allontanano da Dio. E nasciamo schiavi dei nostri peccati e non riusciamo a liberarci. L'uomo più forte, l'uomo prepotente, l'uomo che comanda gli altri è schiavo del proprio peccato e non riesce a liberarsi. Non riesce a liberarsi da solo. Essendo schiavi del peccato, siamo anche sotto un'altra forma di schiavitù, l'ira di Dio. Cioè, non si può scappare da soli dal proprio peccato e non si può scappare dall'ira di Dio. Sta lì, aspettando il momento del giudizio e non c'è scampo. L'uomo può cercare di scappare, di combattere. Non riesce, nessun uomo riesce a vincere contro l'ira di Dio. L'ira di Dio distrugge. L'ira di Dio punisce. Ed essendo schiavi del peccato, siamo anche schiavi della morte, sotto il dominio della morte. Non importa quanto un uomo è ricco, o povero, o potente, o debole, o intelligente, o stolto, la morte ha poteri su tutti. Quando la morte dice, adesso tocca a te, arriva alla tua porta, nessun uomo riesce a fuggire. Gli uomini più forti cadono in quel momento. E nessun uomo, per la propria forza, mai è sfuggito alla morte. Quando noi diciamo, ah, ma sono stato, mio figlio è stato miracolato. No, non era il momento che Dio aveva stabilito. Perché quando arriva il momento che Dio ha stabilito, quando arriva il tuo momento, tu non scappi. Tu non scappi. Non puoi resistere. Siamo schiavi della morte. È per quello che dentro il cuore di ogni uomo nasciamo con paura della morte. Anche, oh no, no, io non temo la morte, lo dice, per coprire il timore e la paura. Infatti, la gente solitamente non vuole neanche pensare alla morte, o se pensano, si aggrappano agli specchi, ma dai, andrà meglio. Si sente quello spesso quando una persona cara muore dopo magari una lunga sofferenza, qualche malattia. Ah, ma sta meglio adesso. E sto cercando di autoconvincermi. Certamente sta meglio, perché così quando muoio io, anch'io starò meglio. E riaggrapparsi agli specchi. Perché c'è timore. Il fatto che l'uomo è schiavo, schiavo del proprio peccato, schiavo della morte, sotto l'ira di Dio, vuol dire che nel cuore dell'uomo non c'è vera. Non c'è vera pace. La schiavitù ostacola la vera pace nel cuore. In realtà, dentro il cuore di ogni uomo, anziché pace, c'è paura. Ogni uomo ha paura della morte, ha paura del fallimento, paura dell'ignoto. Di natura abbiamo tutti paura. Paura di ciò che non possiamo controllare, paura di quello che non conosciamo. Stavamo parlando in questi giorni, Serena ha avuto un dolore e ho detto, non sembra quello segni di un attacco cardiaco, però arriverà la morte, non sappiamo come, non sappiamo quando, ma sappiamo che arriverà, e Dio non ci permette di sapere come e quando. Grazie a Dio per Cristo, perché lì non abbiamo timore, ma senza Cristo certamente. E il fatto che nel cuore non c'è pace crea manifestazioni di questa mancanza di pace nel cuore. Per esempio, cattiveria, violenza, aggressione, nervosismo, preoccupazione, depressione. E tante persone che corrono per riempire la vita, per non dover pensare. Quanta gente si riempie con discorsi vani che odiano silenzio, non vogliono pensare. Tante persone parlano perché è un modo da non dover ascoltare i pensieri da dentro. Quindi di natura, anche se non ce ne rendiamo conto, siamo schiavi. Di natura siamo schiavi del nostro peccato, della morte, della paura, che ci porta ad avere brutte abitudini, pensieri falsi. Siamo schiavi della giusta condanna di Dio. Non possiamo avere la vera pace e la vera gioia finché restiamo schiavi. Se siamo sotto la condanna di Dio, e di natura siamo, vuol dire che se dovessimo ottenere tutto quello che vorremmo nella carne, comunque non ha valore. Non ha valore. Se uno ama la pesca e lui va ogni settimana, va a pescare in posti diversi perché ha tanti soldi che non deve lavorare, può solo pescare, e ogni posto che va prende il pesce più grande che è mai stato preso in quel posto, quel fiume, quel lago, e lui è il più bravo pescatore del mondo. Dentro c'è timore della morte, perché la morte arriverà. E Gesù dice: che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Non importa quello che riesci ad ottenere. Se non hai il perdono, se hai il giudizio davanti a te, la condanna eterna, che serve? Non serve nulla, è un inganno. Se siamo schiavi del peccato e nasciamo così, nulla importa. E tutto è senza vero valore. Essere schiavi del peccato, sotto l'ira di Dio, vuol dire che la vita è vuota, è solo un'attesa per il tormento eterno. Ecco perché gli uomini non vogliono pensarci, perché è terribile, ma è la realtà. L'uomo può fare tante cose, l'uomo può compiere tante cose, ma l'uomo con tutto il suo impegno e tutta la sua forza non riesce mai a liberarsi dalla sua schiavitù. L'uomo nasce schiavo del peccato, schiavo della morte e dell'ira di Dio, e per tutto quello che l'uomo può fare, nessun uomo è mai riuscito a liberarsi da questa schiavitù. E allora l'uomo non può avere per conto suo la vera pace, non può avere la vera speranza, non riusciamo a liberarci. Però Dio ci dichiara la buona novella, la buona notizia, la notizia che può trasformare la vita e trasformare l'eternità. In Gesù Cristo esiste la liberazione dalla schiavitù. In Gesù Cristo si può diventare liberi, veramente liberi. Chi crede veramente in Gesù Cristo? La parola credere è importante, perché nella Bibbia, vediamo soprattutto in Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, la parola credere ha due significati. Ci sono quelli che credono in Gesù che vanno all'inferno e restano schiavi del peccato, e c'è un altro tipo di credere e loro vengono liberati. Quindi dire, ma io credo, cosa intendi con il fatto che tu credi? Quale fede hai tu? Allora, voglio vedere insieme un insegnamento importantissimo che è Giovanni 8, da 30 a 36. E questo brano parla di due modi di credere in Gesù e parla della vera libertà che c'è in Gesù Cristo. E questa libertà è disponibile per chi riconosce la sua condizione di schiavitù, è pienamente d'accordo e si ravvede e crede veramente in Gesù Cristo. Leggo Giovanni 8 da 30 a 36. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Questo brano rende molto chiaro che ci sono due modi di credere in Gesù. Un modo salva e dà la vera libertà, l'altro modo non salva, non dà libertà. Oh, io invito ciascuno di esaminarsi quale fede ho io. Allora, questo brano ci aiuta a capire. I giudei in questo brano credevano in lui. La Brande dice: credevano in lui, avevano creduto in lui, ma non avevano accolto Gesù, perché loro non vedevano il loro peccato. Certo, tutti avrebbero detto: ma certo, siamo peccatori. Non vedevano loro stessi come veramente sotto condanna, bisognosi di un Salvatore, che meritavano il giudizio di Dio. Se io, purtroppo devo dire, quando io mi lamento, io sto dicendo: io merito meglio di questo. Ma io non merito meglio di quello che ricevo. Anzi, io non merito nessuno dei beni che ricevo. E ogni volta che mi agito per una situazione a me ingiusto, sto dicendo: io merito meglio di questo. E sto maledicendo colui che nella sua guida ha stabilito questa prova per me. E questo è grave. E io non posso vedere il mio bisogno di Gesù finché non vedo che io merito solo il male. E questi giudei credevano in Gesù, nel senso che certo lui è da Dio, guarda i miracoli, guarda l'insegnamento, lui è da Dio, ma non vedevano, ho bisogno di un salvatore perché sono peccatore. Quindi la loro fede non era fede di uno disperato per un salvatore. Credevano in lui, ma non come chi poteva ottenere la salvezza di cui avevano bisogno. Quella fede non salva. Erano ancora schiavi del loro peccato. Ma la vera fede in Gesù mi aggrappa a lui come colui può salvarmi. E allora io dimoro in Cristo, dimoro nella sua parola, in quello che dice. Per esempio, leggo di nuovo 31 e 32 di quel brano. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se dimorate nella mia parola, se uno dice di appartenere a Cristo, ma continua a camminare nel peccato, anziché confessare e abbandonare il suo peccato, è una contraddizione. In Giovanni 14 Gesù rende chiaro che i veri credenti, che in Giovanni 14 vengono chiamati coloro che lo amano, dichiara che loro osservano la sua parola. Vi leggo Giovanni 14, 21 a 23. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. La vera fede porta a conoscere Gesù non solo intellettualmente, ma per esperienza. Avendo Gesù come il tuo sovrano, il tuo Signore, seguendo Gesù, osservando i suoi comandamenti. Se tu hai una grave malattia e se tu hai vera fede nel tuo medico e ti dà una certa cura molto complicata, pignolo, se tu hai vera fede, tu osservi precisamente la cura che ti ha dato. La fede vera produce ubbidienza alla sua parola, dice: tu devi prendere questa medicina senza mai mancare. Certo, dottore, e tu prendi quella medicina senza mancare, perché tu hai fede in lui. Quando qualcuno accoglie veramente Gesù e lo ama come lo ama, noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. Perché uno ama Gesù? Perché vede Gesù colui che mi ha perdonato, colui che ha pagato per me. Ecco perché i credenti qui vengono chiamati chi mi ama. Quella persona cammina in ubbidienza, è il suo stile di vita. Quando Gesù, tornando a Giovanni 8, parla di conoscere la verità, sta parlando della verità che riguarda chi è. Conoscerete la verità vi farà liberi. Voi siete schiavi del vostro peccato, ma se conoscete la verità di chi sono, chi siete e chi sono, la verità vi farà liberi. Camminerete nella verità, aggrappandovi a Cristo per la vostra giustizia. La dichiarazione di Gesù rende chiaro, dall'altro lato, che chi non veramente ha Gesù Cristo, chi non vede di essere schiavo e si aggrappa a Gesù come l'unico modo per essere libero, rimane schiavo del suo peccato. Allora, questi giudei, vediamo subito, erano schiavi del peccato dell'orgoglio. Gesù dice che voi sarete liberi e loro subito erano offesi. Ma noi non siamo stati mai schiavi di nessuno. Subito contraddicevano Gesù. Ogni volta che noi scegliamo di peccare, noi siamo schiavi, anche da credenti. Versetto 34 dichiara: Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Allora, siamo schiavi quando scegliamo di peccare. E io non posso spezzare io quel giogo come viene spezzato. Quando io mi umilio e confesso il mio peccato. Cosa vuol dire confessare? Ricordate? La parola confessare vuol dire dichiarare la stessa cosa. Dichiarare del mio peccato quello che Dio dichiara il mio peccato. Signori, questo è un'abominazione a te. Questo è perché io sono peccatore. Viene dal mio cuore, Signore. Non è perché loro mi hanno stressato. No, io sono colpevole di questo. Questo viene dal mio cuore. Questo è confessare il peccato. E quando confessiamo il peccato, allora Dio ci perdona e veniamo liberati. Chi diventa un figlio dimora con Cristo per sempre. Abbiamo letto in questo brano, in versetto 35, che Gesù dichiara: lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Uno che non è veramente salvato può avvicinarsi a Dio, può anche diventare parte della Chiesa, può stare vicino a Dio, ma non vi rimane per sempre. Al giudizio le erbacce vengono tolte dal frumento, le zizzanie. Invece il figlio vi rimane per sempre. Quella persona diventa un vero figlio di Dio e sarà accolta da Dio per sempre. Giovanni 1, 10 a 12 parla di come diventare un figlio di Dio. Non è per buone opere, è per la vera fede in Cristo, ricevendo Lui nella propria vita come chi mi libera dalla schiavitù del mio peccato, chi mi libera dalla condanna che io merito. Leggo Giovanni 1, 10 a 12. Egli, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Chi rimane schiavo del peccato sarà condannato al tormento eterno. La vera libertà è in Cristo, diventando un figlio di Dio. Ed io prego che possiamo non solo ricevere questo dono, la maggioranza lo abbiamo già, ma possiamo ricordare questo dono tutti i giorni. Allora, è importante capire che quando Gesù salva una persona, quella persona viene liberata dal suo peccato. Certo, se tu come credente scegli di peccare oggi, scegli di guardare non a Dio ma alle tentazioni, tu cadi e tu sei schiavo finché non confessi il peccato e di nuovo Dio ti libera. Primo Giovanni, l'epistola di Primo Giovanni fu scritto a credenti, erano già liberati dal peccato, però spiega che ancora pecchiamo e cosa dobbiamo fare quando pecchiamo. Vi leggo 1 Giovanni 1, leggo da versetto 8 a capitolo 2, versetto 2. Questo scritto a credenti. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quanto è importante capire che quando pecchiamo, quel peccato ha poteri su di noi finché non lo confessiamo a Dio. Come dichiara Gesù, chi pecca è schiavo del peccato. Grazie a Dio che c'è perdono quando confessiamo il peccato. Questo è come camminare nella libertà. Quando confessiamo i nostri peccati e camminiamo secondo lo Spirito, che vuol dire seguendo lo Spirito Santo, com'è che ci guida lo Spirito Santo? Cioè, come ci guida? Una cosa mistica, devo pregare per ogni decisione e lui mi mette in testa, ecco quello che devo fare. Questo è, cosa vuol dire camminare per lo spirito? Ogni decisione devo pregare, Signore, guidami in questo, guidami in quello. Lo spirito ci guida tramite proprio quasi una guida diretto alla nostra testa. Come dobbiamo camminare per lo spirito? Importante capire questo. Okay. Da dove viene la Bibbia? Ogni scrittura è ispirata da Dio. Lo Spirito Santo ha guidato la mente degli autori. Seguire lo Spirito vuol dire seguire la parola di Dio. La stragrande maggioranza delle decisioni che prendiamo tutti i giorni, la guida c'è già nella parola di Dio. Devo informarmi cosa dice. Tante volte mi scrivono persone, per esempio, una moglie mi scrive, e questo è successo tante volte, come devo comportarmi con mio marito che non è credente? E io, Primo Pietro, capitolo 3, versetti 1 a 6. Come devo comportarmi con mia moglie che lei pecca molto, ha tante mancanze? Per esempio, Primo Pietro 3, versetto 7. Anche in Efesini 5, anche in Colossesi 3. Cioè, la risposta c'è già. Ma devo proprio pagare IVA? Ah, sai, non sono messo male. Magari prego per guida se dovrei o non dovrei in questo caso. Romani 13. Quindi, camminare per lo Spirito vuol dire seguire quello che lo Spirito ci dichiara nella parola di Dio. Allora, quando noi camminiamo per lo Spirito, cosa succede? Vi leggo 2 Corinzi 3:17, una cosa meravigliosa. Ora, il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, vi è libertà. Dov'è lo Spirito? E se io sto camminando nello Spirito, io sono pieno di Spirito, allora c'è lo Spirito, c'è libertà, vera libertà. Quello che il cuore dell'uomo desidera. Ma tu avrai questa meravigliosa libertà solamente se hai Gesù Cristo e stai confessando i tuoi peccati. Che meravigliosa è la vera libertà. Quando parliamo della libertà in Cristo, possiamo gioire che in Cristo siamo liberi non solo dal peccato, ma anche dalla condanna. Siamo liberi dalla condanna. Questa libertà non è solo per questa vita, ma è per tutta l'eternità. Voglio leggere Romani 8, versetti 1 e 2, che descrive coloro che sono veramente salvati. Leggo. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Gesù Cristo, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio Figlio in carne simile a quello del peccato, e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. In Cristo Gesù siamo liberati dalla condanna, non c'è più alcuna condanna per ora e per l'eternità. Questa è una libertà meravigliosa per cui dovremmo ringraziare Dio. E non solo ci libera dalla condanna al peccato, ma come è già stato detto, ci libera dal peccato, dal potere del peccato. Cioè, senza Cristo siamo tutti schiavi del peccato. Chi riceve Cristo è libero, è liberato dal peccato, non è più soggetto al peccato. Può scegliere di peccare, ma non è più soggetto al peccato. Romani 6, 22 dichiara che siamo stati liberati dal peccato. Ve lo leggo ed io traduco servi con schiavi, perché in tutte le altre parti dicono schiavi, è giusto dirlo anche qui. Romani 6:22. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti schiavi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Quando riceviamo Gesù Cristo come Signore e Salvatore, siamo liberati dal peccato. Non ha più dominio su di noi. Possiamo scegliere di peccare, purtroppo, e lo facciamo, ma non siamo più schiavi del peccato. Non ha più il suo potere. Leggo sempre in Romani 6, da 8 a 14. E notate che non siamo più sotto dominio del peccato. Romani 6, 8 a 14. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché in quanto Egli è morto al peccato, una volta per sempre. Ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo, nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Quando siamo in Cristo, il peccato non avrà più potere su di noi. Possiamo peccare, ma non siamo più schiavi e possiamo rifiutare di peccare. La benedizione arriva quando scegliamo di camminare in santità, anziché nel peccato. E questo vuol dire essere visto male dalle persone intorno a noi. Questo vuol dire dire no alla nostra carne. La nostra carne vuole peccare tuttora. La nostra carne vuole la soddisfazione di non metterci in situazioni sgradevoli. La nostra carne vuole vincere su altre persone. La nostra carne vuole essere prepotente. La nostra carne vuole farci evitare situazioni dove l'orgoglio viene schiacciato. O possiamo ascoltare la nostra carne e vuole aggrapparsi ai ragionamenti falsi. Ma non siamo schiavi del peccato, possiamo dire no alla carne. In Colossesi 3 possiamo fate morire ciò che in voi è terreno. Possiamo combattere contro la carne nella potenza di Dio. Quindi Cristo c'è libertà dal peccato, c'è libertà dalla condanna, e grazie a Dio c'è un'altra libertà, c'è libertà dalla paura. Quando c'è paura, ci controlla ed è un cattivo padrone. In Cristo Gesù c'è libertà dalla paura. Romani 8, 15 e 16 descrive questo. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo che riceviamo con la vera salvezza ci libera dalla paura, mostrandoci che siamo figli di Dio, che non c'è più condanna. Un altro brano che dichiara che non dobbiamo avere paura è 1 Giovanni 4,18. Ve lo leggo. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Chi è in Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita. Non viene in giudizio. Quindi non deve avere paura del giudizio. In Giovanni 5, 24 Gesù parla di quello e dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e credi a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Non vieni in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In Cristo, se guardiamo a Cristo e se guardiamo alle sue promesse, siamo liberi dalla paura. E poi ho menzionato all'inizio che tutti gli uomini sono schiavi della morte. Tutti sono schiavi della morte e della paura della morte. In Cristo c'è la vera libertà da questo. Leggo Ebrei 2, 14, 15. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Solo in Gesù c'è vera libertà dal timore della morte. Siamo liberati dal timore della morte perché in Cristo la morte ha perso il suo potere. Giovanni 11, Gesù sta parlando con Maria e Marta al tempo di dover risuscitare Lazzaro e Gesù dichiara Giovanni 11, 25 e 26. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e credi in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Se tu credi in Gesù Cristo, tu non morirai mai. Neanche fisicamente. Come no? Il tuo corpo morirà, ma tu lascerai il tuo corpo per stare con Cristo. E in Filippesi 1 Paolo parla di questo. Cosa succede alla morte? E Paolo dichiara. Non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lungo migliore. È molto meglio partire. Allora, se un giovane genitore con figli piccoli dovesse arrivare alla morte, un tumore, quello che è, e dice, ma sto morendo, e i dottori dicono, signore e signora, non c'è speranze. Ma ho bambini piccoli, io posso dire, signore, nel tuo piano sembra evidente che tu hai un altro piano per loro e non c'entro io nella cura che hai per loro. E se questo è il caso, mi fido di te. Mi fido di te. E sarà gran lungo migliore per me stare nella tua presenza. Sembra che mi stai permettendo di sapere in anticipo i giorni per me destinati nel tuo libro. E sembra che siamo arrivati lì. Ed io ho figli ancora piccoli, ma io mi fido di te. Questo è fede. Fede non è fede che Dio mi guarirà. Fede è fede in Dio che farà la cosa giusta. La cosa giusta. E le sue vie non sono le nostre vie. È gran lungo migliore. Lasciare il corpo. Lasciare il corpo non è brutto. La procedura è brutto. La procedura è spesso brutto. La morte in sé è una cosa brutta. E certamente è triste per chi rimane. Ma la morte, Paolo ha appena detto, il che mi sarebbe di gran lungo migliore. Adesso leggo le parole di Paolo in 2 Corinzi 5, da 1 a 8. Notate come descrive il corpo come una tenda e la morte. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Poiché in queste tende noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste, seppur saremo trovati vestiti e non nudi. Noi, infatti, che siamo in questa tenda, gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo già di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora, colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato l'accapara dello spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visioni, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Oh, che Dio ci aiuti a ricordare questa verità. Chi è in Cristo è stato liberato dal potere della morte. Chi non è in Cristo è ancora schiavo della morte. Se io faccio calcoli della mia vita, potrei dire, ah, ma Signore, c'è ancora per me da fare. Ma poi, quando mai mi viene in testa questo, io dico, Signore, tu stabilirai finché hai per me da fare. E potrebbe essere in mezzo alla stagione più impegnativa della mia vita che tu dici, basta, basta. Perché noi non siamo essenziali per il piano di Dio. Il piano di Dio è perfetto e spesso i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Camminiamo per fede perché Gesù ci ha liberati dal peccato e dalla morte e anche dall'ira di Dio. Siamo stati liberati dall'ira di Dio. Vi leggo 1 Tessalonicesi 1, 8 a 10. Paolo sta parlando dei credenti in Tessalonica e come altri parlavano della loro grande fede. Poiché essi stessi raccontano di noi, quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Gesù ci libera dall'ira a venire. E leggo la stessa cosa, 1 Tessalonicesi 5, 9. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù Cristo sta per arrivare in un fuoco fiammeggiante per rendere vendetta a coloro che non conoscono Dio e a coloro che non obbediscono all'Evangelo. Verrà con grande ira. In Apocalisse 6 dice che gli uomini senza Cristo, tutti dai grandi ai piccoli, chiederanno alle montagne di caderci addosso, diranno, chi può resistere l'ira dell'agnello? Nessuno. Ma noi siamo stati liberati dall'ira. Siamo stati liberati dal timore degli uomini. Leggo, per esempio, conosciamo in Ebrei 13, versetto 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto. Io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? In Cristo c'è libertà. Perché temere gli uomini? Perché temere quello che pensano gli altri? Perché temere la morte? Perché temere la condanna? Gesù ci ha liberato da tutto quello. Se tu sei in Gesù Cristo e se tu vuoi la gioia, devi pensare alle libertà che hai. Infatti, quante volte nell'ultima settimana hai pensato a fondo della libertà che hai in Cristo? Quante volte hai scelto di pensare a questo argomento così centrale? Signore, grazie che non c'è più condanna per me perché sono in Cristo. Grazie che non dovrò subire la tua ira. Grazie, grazie che la morte non ha più potere su di me. Grazie che gli uomini non possono farmi nulla se non solo quello che tu determini per il mio bene. Grazie, Signore. Grazie che non sono più schiavo del peccato e posso dire no al peccato. Grazie, Signore. Hai pensato queste cose? Hai pensato queste cose? La vita cristiana è un cammino per, non per opere, un cammino per fede. E la fede riguarda dove sono i nostri pensieri. Io non posso fidarmi di Dio se non sto pensando a Dio. Io non posso fidarmi di Dio se non sto pensando a Dio. Quindi, qual è l'applicazione semplice di questa verità, le verità che abbiamo visto oggi? Scegliere di pensare a queste cose. Scegliere di pensare a queste cose. Ricordare quello che eravamo. Ero schiavo del mio peccato, schiavo della morte, schiavo del timore, schiavo dei pensieri falsi. Sono stato liberato in Gesù Cristo. Adesso non c'è più condanna per me. Adesso sono liberato dal peccato e posso scegliere di ubbidire. Adesso non sono più soggetto all'ira di Dio quando Cristo ritornerà. Adesso la morte non ha più poteri su di me. Grazie a Dio. Grazie a Dio. E certamente se tu non hai Gesù Cristo, tu sei soggetto alla schiavitù in tutti i suoi sensi e l'unica libertà è in Gesù Cristo. Devi riconoscere il tuo peccato. Se tu sei in Gesù Cristo, ricordati che possiamo ancora peccare. E nel peccato siamo schiavi di nuovo finché non... Non finché non vinciamo, no, finché non confessiamo il nostro peccato e veniamo perdonati e purificati. Non ne parlo oggi, ma ci sono altre libertà che abbiamo in Cristo. In Cristo abbiamo libertà di entrare nella presenza di Dio, al trono della grazia. Che bello, che meraviglioso, libertà di entrare proprio al trono di Dio. Che immenso privilegio. Abbiamo la libertà di essere soggetti alla legge, dove si cercava di arrivare con le opere. Siamo liberi dalla legge di Dio in quel senso. Meditate sulla libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Se tu mediti sulla libertà che hai in Cristo, tu avrai grande gioia nel tuo cammino e avrai vittoria, perché è guardando a Cristo. Come dobbiamo vincere Satana? Primo Pietro, capitolo 5. Il vostro avversario va in giro come un leone ruggente cercando chi può divorare e sbranare. Resistetegli come? Stando fermi nella fede, la fede, guardare a Cristo. Pensiamo alla libertà in Cristo. Così possiamo vincere ragionamenti sbagliati. Timore, paura e il nostro peccato. Preghiamo. Signore nostro che sei nei cieli, grazie, grazie, grazie per la libertà in Gesù Cristo. Oh Padre, eravamo schiavi. All'inizio non sapevamo finché lo Spirito non è venuto per convincerci del peccato. L'uomo non riconosce il proprio peccato, ma tu hai mandato lo Spirito Santo e ci hai convinto del nostro peccato e del giudizio, ma anche della giustizia che c'è in Gesù Cristo. Oh grazie. Grazie che hai mandato Gesù Cristo, lui che era santo, è venuto per caricarsi del giogo del nostro peccato, prendendo la nostra colpa. Eravamo tutti pecore erranti, ognuno seguiva la propria via, ma tu hai messo l'iniquità di noi tutti salvati su di lui, hai punito Gesù Cristo al nostro posto. Adesso c'è libertà dal peccato, libertà dal timore della morte. Libertà dalla condanna, libertà dalla tua ira. Grazie, Padre. Ti prego di aiutarci a meditare tutti i giorni su questa libertà, per gioire e per camminare in novità di vita. Grazie per la libertà in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.